Grazie, troppo gentili, troppo affettuosi. Vi ringrazio per l'affetto, la stima che anche se in tempi difficili in cui siamo costretti ad essere distanziati, però l'affetto, la stima e soprattutto la comunione nel Signore non ce li toglie nessuno. Quindi, bene, un saluto affettuoso a tutti anche dalla nostra assemblea. Come stavo dicendo, ma nessuno di voi mi ha sentito, alle 6:30 avevamo lo studio biblico e sono rientrato a casa con la lingua di fuori, però con il cuore e lo spirito contenti e pronti. Bene, un saluto veramente affettuoso nel Signore. In questi giorni stavo riflettendo su un aspetto particolare della parola del Signore, incoraggiato anche non soltanto dalla ricorrenza della parola a cui farò poi riferimento, ma incoraggiato anche da tutte le notizie che arrivano dallo spazio, una sonda che è arrivata vicina al Sole, una stazione che sta cinese che sta arrivando, o mi pare una sonda sia già arrivata su Marte. Ho sentito una trasmissione televisiva in cui uno scienziato, un astronomo, ha parlato di miliardi, miliardi di anni luce per dare il senso dell'infinito. Dell'infinito a che cosa? A quello di cui la parola del Signore ci parla spesso, e cioè al cielo. Non a caso, sicuramente, perché nessuna parola nella scrittura è a caso, quando apriamo la Bibbia leggiamo che nel principio Dio creò non il cielo, ma i cieli, al plurale. Questo per dare proprio il senso dell'immensità. Come sapete, al tempo in cui Mosè ha scritto, guidato dallo Spirito Santo, il libro della Genesi, la volta celeste per gli astronomi del tempo e per gli uomini era come una calotta fissa, un po' come le calotte dei palloni gonfiabili che ci sono nelle piscine e nei campi da tennis. Quindi quest'idea di una realtà che non ha mai fine, no, non era presente. Ma era già presente nella mente di Mosè perché la sua mente era guidata dal Signore. Qualche anno fa in una scuola domenicale ho fatto disegnare così mi diverto io a fare queste cose, dice: ma come ve la immaginate voi la casa celeste? Una bambina ha disegnato la casa e l'ha colorata tutta di celeste. Perché ovviamente l'aggettivo celeste può avere un doppio significato. Il significato più comune è riferito al colore, corrispondente anche all'azzurro, come sappiamo. In realtà, quando noi parliamo di casa celeste, di patria celeste, ci riferiamo a che cosa? Alla casa e alla patria che è nel cielo. Ma dov'è? Chi lo sa? Intanto c'è una verità fondamentale nella parola del Signore che ricordiamo ogni domenica mattina, quando diciamo che noi siamo entrati per fede, abbiamo la libertà di entrare per fede nel luogo santissimo, come ci ricorda Ebrei 10 e 19. E nel capitolo precedente, l'autore della lettera agli Ebrei, ricordando il ritorno del Signore Gesù al cielo, ci ricorda che il luogo santissimo è il cielo stesso. Quindi, anche se è una verità che sfugge alla nostra comprensione, ma è una realtà che noi viviamo, quando noi siamo insieme per adorare il Signore, noi spiritualmente, per fede, siamo nel cielo. Siamo cioè in una dimensione che è al di fuori del nostro corpo, al di fuori della sala di riunione dove noi ci raduniamo. Certamente con il corpo rimaniamo seduti o sulla panca o sulla sedia, rimaniamo seduti nella sala, ma nello spirito noi siamo già in una dimensione diversa, la dimensione della presenza di Dio. E proprio ragionando su questi, facendo delle riflessioni su questo, mi è tornato in mente che c'è un versetto nella Bibbia dove la parola cielo ricorre per ben 3 volte. Sapete, credo che qualcuno che ha più dimestichezza con la scrittura potrebbe rispondermi al volo. Questo versetto si trova nel capitolo 1 del libro degli Atti, che voglio leggere insieme a voi questa sera. Capitolo 1, dal versetto 9. Dette queste cose, e le cose che Gesù aveva detto penso che molti di noi li ricordano, soprattutto voi mi sarete testimoni, eccetera. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava, 2 uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». Quindi il versetto della parola di Dio in cui la parola cielo ricorre più volte, per ben 3 volte, è Atti 1:11. Ma a che proposito qui si parla di cielo, cioè di questa dimensione che sfugge proprio alla nostra possibilità di comprensione? Perché lo scienziato al quale facevo prima riferimento diceva che anche se fossimo in grado di costruire una navicella spaziale in grado di viaggiare per lo spazio, nessuno potrebbe mai raggiungere al di là degli anni della propria vita, perché qui si parla dell'infinito, di migliaia e migliaia di anni luce di distanza. Ora, a che proposito in questo testo si parla di cielo? Prima di tutto a proposito dei discepoli. I discepoli guardavano verso il cielo. In secondo luogo, per dirci che Gesù è tornato in cielo. E in terzo luogo, la terza verità che ci viene proposta è che Gesù ritornerà dal cielo. Quindi noi riceviamo da questo testo un invito a guardare al passato. Gesù non è più sulla terra, Gesù è tornato in cielo, e sappiamo benissimo perché è tornato in cielo. Lo ricorda il testo di Ebrei 9 al quale prima facevo riferimento, perché come sommo sacerdote è entrato nel santuario vero, quello celeste, per portare il suo sangue come vittima per il perdono dei peccati di tutti noi. Quindi Gesù è tornato in cielo. Questo è quando noi guardiamo al passato. Al presente, ecco che qui è compresa tutta la storia del progetto divino. Al presente Gesù è in cielo. Gesù è in cielo. E è molto bello che per 2 volte in questo testo, quando si parla dell'ascensione del Signore Gesù, venga utilizzato il verbo in forma passiva, fu elevato. Lo abbiamo letto questo al versetto 11, è stato elevato in cielo, ma già al versetto 2 Luca lo aveva scritto dicendo che nel suo primo libro, cioè quindi nel Vangelo, aveva raccontato tutta la vita di Gesù fino al giorno che fu elevato in cielo. Quindi non è Gesù Dio che ritorna in cielo, ma è Gesù nella sua perfetta umanità che ritorna in cielo. È il figlio che viene riportato in cielo dalla, ovviamente, come sappiamo, con un corpo glorioso, come ci ricorda anche Paolo al capitolo 3 della lettera ai Filippesi, lo stesso corpo che attende per la sua grazia anche noi. Gesù è ritornato in cielo nella sua perfetta umanità come figlio, ed in cielo ora, dopo aver svolto nel passato qui sulla terra la sua opera di salvezza, nel cielo compie la sua opera di mediazione, di intercessione fra noi e Dio. Ogni volta in cui noi preghiamo e concludiamo giustamente le nostre preghiere dicendo nel nome di Gesù, noi dobbiamo pensare che il Gesù del quale evochiamo il nome è nel cielo ed è vicino al Padre, alla destra del Padre, e riporta al Padre le nostre preghiere. Mi ricordo che una volta mi sono fermato quando stavo concludendo una preghiera e ho detto: ma sto davvero dicendo con piena comprensione di quello che dico? Sto davvero pronunciando in piena comprensione il nome di Gesù? Sto pensando che davvero Gesù è alla destra del Padre, che quello che sto dicendo lui lo riceve e lo passa al Padre perché egli mi ascolti? Quindi Gesù è tornato in cielo, la sua opera nel passato è stata perfettamente compiuta. Gesù è in cielo e compie oggi la sua opera di mediazione, di intercessione, di avvocato per noi. E la terza verità che è contenuta nella promessa che i due uomini in vesti bianche rivolsero ai discepoli: Gesù tornerà dal cielo. Ed è la verità sicuramente in questo momento verso la quale sono proiettati i nostri cuori, la nostra attesa, la nostra speranza. Ritornerà. La separazione anche visiva dei discepoli rispetto a Gesù era una separazione temporanea. Questo è l'annuncio di questa promessa. A differenza dei discepoli, noi non abbiamo mai visto Gesù. Possiamo immaginare che probabilmente l'attesa dei discepoli era anche più entusiastica e gioiosa della nostra, perché lo avevano visto. Noi Gesù non l'abbiamo mai visto, però lo abbiamo sentito all'opera nella nostra vita. E giustamente, come ricorda al capitolo primo della sua prima lettera a Pietro, noi esultiamo pensando proprio al momento nel quale noi potremo conoscere realmente, vedere realmente il nostro Salvatore. Quindi c'è una promessa alla quale noi dobbiamo fare riferimento, alla quale io per primo dovrei fare riferimento ogni giorno del mio cammino. Colui che è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Allora, fu elevato, forma passiva, ma ritornerà, forma attiva. Sarà il Signore Gesù stesso a scendere sulle nuvole per rapirci alla sua presenza. E a questo punto c'è un'altra frase in questo versetto 11 che ha suscitato la mia riflessione. La domanda dei due angeli, dei due uomini vestiti di bianco, è la domanda che addirittura precede la promessa. Qual è la domanda? Perché state a guardare verso il cielo? Non credo che questa domanda contenesse, come vorrei dire, in qualche senso un motivo di rimprovero, cioè perché state a guardare? Il Signore è tornato in cielo, festa finita. No, non è un rimprovero, ma è un invito a riflettere. Perché state a guardare verso il cielo? Quali motivi c'erano dietro questo sguardo insistente e prolungato dei discepoli? Per i discepoli in quel momento, io penso mettendomi o cercando, anche se è difficile, di mettermi nei loro panni, per i discepoli vi sarà stato stupore, vi sarà stata sorpresa vedere. Già vedere un corpo vincere la forza di gravità, salire in cielo, doveva essere sicuramente qualcosa di straordinario da provocare stupore. Ma io penso che il sentimento più forte dei discepoli, almeno quello che avrei avuto io, sarà stato di tristezza. Il Signore se ne va, il Signore ci lascia, ma dove sta andando e perché ci lascia? E perché ci lascia soli? Ecco, mi piace che proprio in quel momento arriva la promessa, non soltanto per i discepoli, cioè continuate pure a guardare verso il cielo, ma non più con la tristezza di chi è stato separato dal Signore, ma con la gioia di chi vedrà il Signore riunirsi a loro. Ora, questo annuncio è anche per me, è anche per noi. Noi dobbiamo guardare verso il cielo, dobbiamo guardare verso il cielo con occhi nuovi. I discepoli che cosa fecero dopo questo momento, come ho detto, di stupore, di sorpresa? E di comprensibile tristezza, tornarono a Gerusalemme e si misero in preghiera. E quando noi preghiamo, fratelli e sorelle, che cosa facciamo? Noi guardiamo verso il cielo. Quando preghiamo, noi guardiamo verso il cielo. Spiritualmente è come se fossimo lì accanto a Gesù. È come ricorda nel testo che ho citato all'inizio, l'autore della lettera agli ebrei, noi abbiamo la libertà di entrare nel luogo santissimo, che non è un santuario umano, ma per lo spirito e non fisicamente. Quando preghiamo, noi siamo accanto a Gesù e per essere accanto a Gesù dobbiamo guardare verso il cielo e dobbiamo credere che Gesù è là che accoglie le nostre preghiere, che spiritualmente ci accoglie accanto a sé. Vi ricordate la straordinaria visione di Stefano al momento di morire sotto i colpi di pietra lanciati contro di lui dai suoi assassini? Vide i cieli aperti e testimoniò che la visione che aveva ricevuto in quel momento era la visione del figlio dell'uomo in piedi alla destra della maestà. Il Signore è là ed è là che noi dobbiamo guardare. Oggi il mondo guarda alla terra, le speranze degli uomini sono legate alla terra, andrà tutto bene, passerà. Se guardiamo poi intorno a noi alla terra, sappiamo benissimo che le speranze si trasformano tutte in profonde delusioni e frustrazioni da parte degli uomini. La nostra testimonianza oggi deve essere quella di aiutare gli uomini a guardare verso il cielo. È là la nostra speranza, quella speranza viva, quella speranza piena, come ci ricorda la Scrittura. Quella speranza beata che sostiene e dirige ogni momento, ogni giorno il nostro cammino. Ecco, dobbiamo camminare ogni giorno guardando verso il cielo, ma non soltanto. Mi permetto di dire che questo forse è stato l'errore di tanti credenti del passato, forse a volte è stato anche il mio errore. Non dobbiamo guardare verso il cielo soltanto aspettando il Signore. Come sappiamo, questa attesa è più forte quando stiamo male o quando siamo vicini alla tomba. Oh Signore, Signore, ritorna. Quando le cose vanno bene, pensiamo che magari il ritorno del Signore potrebbe anche scombinare i nostri programmi. C'ho da sposarmi, c'ho un figlio da crescere, c'ho tanti altri impegni. È bello guardare verso il cielo nell'attesa di Cristo, ma noi dobbiamo imparare a guardare ogni giorno verso il cielo per ricevere da Cristo la forza di cui abbiamo bisogno per vivere qui sulla terra, per essere suoi testimoni sulla terra, per essere suoi ambasciatori sulla terra, per vivere sulla terra i valori del cielo. Ma io mi chiedo, come possiamo vivere sulla terra i valori del cielo se al cielo non ci guardiamo? Come possiamo vivere i valori del cielo se noi non entriamo ogni giorno attraverso la lettura della parola, attraverso la preghiera, in contatto con il cielo? Io credo che il problema di tante vite cristiane, in certe situazioni ho scoperto anche il mio problema, è quello di essere legati a scelte da compiere sulla terra, di essere legati al nostro modo di ragionare umano, ma perché non abbiamo approfondito abbastanza la conoscenza del pensiero e della volontà del Signore in merito a quella scelta. Noi dobbiamo guardare verso il cielo per essere ogni giorno collegati con il cielo. Il cielo non ci parla soltanto del Signore che un giorno ritornerà e scenderà. Il cielo ci parla anche del nostro bisogno di essere alimentati, cibati dal cielo, perché davvero il nostro cammino sulla terra sia un cammino di santificazione, di testimonianza. Come facciamo ad essere ogni giorno più simili a Gesù, come cantiamo anche in un noto cantico, se a Gesù non guardiamo, se i nostri occhi non sono rivolti verso il cielo? Perché state a guardare verso il cielo? Mi piace anche notare questo modo di esprimersi, sicuramente dettato a Luca dallo Spirito Santo. Non dice perché guardate verso il cielo, ma perché state a guardare. Cioè, quello state a guardare ci fa pensare non ad uno sguardo rivolto al cielo per un momento, ma ad uno sguardo che è continuamente rivolto verso il cielo. Ecco, noi dobbiamo essere uomini e donne che vivono stando a guardare verso il cielo. L'Apostolo Paolo, al capitolo 2 della lettera ai Colossesi, ci ricorda che noi siamo come un albero radicati in Cristo. Mi piace pensare che in questa immagine molto bella, però, c'è qualcosa che ci rende diversi dagli alberi come noi li conosciamo, gli alberi. Gli alberi come noi li conosciamo, il nostro caro Gino Vairo, esperto ortolano, lo sa molto bene. Gli alberi hanno le radici ben piantate, chi più profonde, chi meno profonde, sulla terra. Noi non dobbiamo essere alberi di questo genere. Noi siamo alberi capovolti, le nostre radici devono essere nel cielo, e sulla terra si deve vedere non soltanto la bellezza delle foglie, ma anche la produzione del frutto dello spirito nella nostra vita. Ecco, guardare verso il cielo per essere ogni giorno alimentati dalla parola del Signore, ogni giorno guidati dalla presenza del Signore. Il mondo guarda alla terra. La nostra diversità consiste nel guardare al cielo, non soltanto perché dal cielo aspettiamo Gesù, ma anche perché dal cielo ogni giorno dobbiamo imparare da Gesù. Dobbiamo sapere che cosa fare da Gesù, dobbiamo sapere che cosa dire da Gesù, dobbiamo imparare da Lui nelle diverse situazioni e relazioni della vita. Quando noi guardiamo alla terra, diventiamo noi i protagonisti. Quando noi guardiamo al cielo, rendiamo Dio il protagonista della nostra vita. Ecco quella domanda che dobbiamo porci: perché guardare al cielo? Ma forse, e lo dico con grande tristezza a qualcuno di noi, qualche volta, forse spesso anche a me, il Signore ha detto: perché hai smesso di guardare al cielo? Perché non guardi al cielo? E non soltanto per rimproverare la scarsa intensità della mia attesa del ritorno di Lui, ma anche per rimproverare il mio scarso impegno, il mio non sufficiente impegno nel ricercare la sua presenza. A molti il Signore non sta dicendo probabilmente perché state a guardare verso il cielo, ma sta dicendo: perché non guardi più verso il cielo? O perché guardi verso il cielo quando fa comodo a te? Perché guardi verso il cielo così di tanto in tanto? Guardare verso il cielo renderà Dio protagonista della nostra vita, perché quando guardiamo al cielo esprimiamo il desiderio di dipendere da Lui, di essere guidati da Lui, di essere consolati da Lui, di essere anche ripresi da Lui quando ne abbiamo bisogno. Un'altra cosa importante, sembra forse che passi in questo momento, come si dice, di palo in frasca, ma è un concetto che collego bene alle riflessioni che stiamo svolgendo. Quando noi guardiamo verso il cielo, aspettando che dal cielo discenda il Signore Gesù, ritorni il Signore Gesù, che cosa stiamo guardando realmente? Spesso io penso che la nostra attenzione è concentrata con un certo inconsapevole gusto, è concentrata sui giudizi del Signore. Ah, sulla terra va tutto male, ma ora viene il Signore che vi sistema e vi mette tutti a posto. No, noi non dobbiamo essere concentrati con la nostra attenzione sui giudizi di Dio, che pure sappiamo che verranno, perché l'uomo peccatore purtroppo non ha scelto, per un cattivo uso della sua libertà, ha scelto di non evitare questi giudizi. Sappiamo che verranno, ma io non voglio essere concentrato quando verrà l'Anticristo, ci sarà la terza guerra mondiale, addirittura in questi tempi con il vaccino mi hanno iniettato il marchio della bestia. No, quando io guardo verso il cielo, io voglio avere la visione che ha avuto Giovanni e che ci descrive in Apocalisse 1. Voglio avere la visione del Cristo risorto. Voglio avere la visione della Gerusalemme celeste. L'Apocalisse per me deve essere la rivelazione della gloria di Cristo, che per sua unica grazia, per sua sola grazia, sarà anche la mia gloria. È questo che io chiedo al Signore che sia davvero il modo di vivere della Chiesa di questi tempi, non il parlare l'anticristo, gli ultimi tempi, i giudizi, i problemi ecologici che ci mostrano come davvero ci avviciniamo al ritorno del Signore. No, io voglio concentrare la mia attenzione sul ritorno del Signore. Ai discepoli, i due uomini in vesti bianche, non hanno detto: ricordatevi che colui che è stato tolto, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà per giudicare, per mettere tutto a posto. No, è stato detto semplicemente: ritornerà nella stessa maniera in cui lo avete visto andare in cielo, nella sua gloria di figlio dell'uomo perfetto, di figlio dell'uomo risorto. Ed è quello il mio guardare verso il cielo che desidero vivere ogni giorno. Guardare al Cristo risorto, guardare alla Gerusalemme celeste di cui per sua grazia sarò e saremo abitanti. E guardare al Cristo risorto mi ricorda anche, mentre guardo al cielo, che il Cristo risorto è la primizia di quelli che dormono. Non è l'unico risorto, è il primo risorto. E chi saranno gli altri risorti? Gli altri risorti sarete voi, sarò io, saranno tutti coloro che hanno posto la loro fede nel sacrificio del Signore Gesù e che hanno creduto nella sua resurrezione e che per fede lo vedono alla destra del Padre e che per la fede in Lui hanno la libertà non soltanto di guardare, ma di accedere al cielo. Ecco, e concludo. La mia preghiera per me, per i miei cari, per ciascuno di voi, per tutta la Chiesa in questo tempo, per tutta la Chiesa in questo tempo in cui davvero le cose sono difficili anche per il cammino della Chiesa, la mia preghiera è che davvero possiamo guardare verso il cielo, avere ogni giorno la visione del Cristo risorto, di colui che è tornato al cielo perché ha compiuto perfettamente l'opera necessaria per la nostra salvezza, di colui che è nel cielo per essere il nostro mediatore e di colui che tornerà dal cielo per renderci partecipi della sua resurrezione e della sua gloria. Che questa, cari fratelli e care sorelle, possa essere davvero la nostra attesa, il nostro guardare verso il cielo, il nostro vivere per fede nel cielo ogni giorno. Amen.